puntuali per pochi secondi alle 16. Barbara Tartari, che saluto.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Puntuali, certo, puntuali a voi che sapete. Quest'oggi, Barbara, 2 giorni consecutivi che facciamo coppia fissa.
Questo è un grande piacere, devo
anche
dire.
Per me, evidentemente. Oggi parliamo, io abbiamo parlato di rock, oggi parliamo di jazz, quindi entriamo in un campo a me più confacente, però prendiamo un argomento piuttosto diverso dal solito, partendo da un evento storico, ovvero Jazz Ambassador, quando la musica sfidava e sfida le guerre, un viaggio nel cuore della storia dove jazz e geopolitica si intrecciano, ecco, attraverso figure leggendarie come Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie. La musica afroamericana venne usata dagli Stati Uniti per costruire ponti culturali in un'epoca in cui la musica poteva significare molto di più di un semplice concerto, quindi c'è molto da dire, c'è molto da chiedersi anche su come il mondo del jazz si stia approcciando alle tante problematiche proprio relative anche a questo, perché che ci sia una sensibilità a temi sociali, diritti civili, questo pare assodato, forse anche troppo. Ma proprio sulla questione, insomma, Barbara, viviamo in tempi abbastanza pericolosi, in tempi dove i venti di guerra a cui non eravamo abituati paiono riprendere, come il mondo del jazz, come si pone di fronte a queste cose.
Questa è una tematica davvero interessante, quanto mai attuale, come dicevi tu, e quindi ci consente di fare una narrazione, un racconto tra viaggi, aneddoti storici sicuramente, brani iconici, per arrivare quindi al presente, raccontare quindi un mondo che è in continua evoluzione, Lorenzo. Esatto. E quindi accogliamo i nostri ospiti.
Bene, io presento una voce che ormai è familiare al pubblico di Rete 2, ovvero Alceste Airoldi, che ci ha raggiunti ancora oggi. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno Barbara e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
E un buongiorno, un benvenuto anche a un ospite che accogliamo qui ai microfoni di Rete 2, saggista, giornalista, critico musicale. Parliamo di Luigi Onori. Buongiorno e bentrovato, Onori. Luigi.
Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato e un saluto.
Grazie a lei.
Ai nostri ascoltatori e ascoltatrici e a voi conduttori in questa... su questa tematica davvero complessa come quella di oggi.
Evidentemente è evidente a tutti che non basterà la nostra mezz'ora, Barbara.
Purtroppo
è sempre
il tempo è sempre un po', però possiamo cominciare a gettare le basi di un discorso che potrà anche essere magari poi in futuro approfondito. Quindi vorrei proprio partire dall'inizio, cioè qual è stato il momento leggendario in cui alcuni personaggi davvero si sono fatti portavoce di un approccio musicale che potesse essere un ponte in un'epoca di tensione del Novecento, quindi quasi con una funzione diplomatica. Alceste Airoldi.
Pronto?
Pronto?
Abbiamo forse perso Alceste, ma lo richiamiamo e quindi giriamo la domanda a questo punto.
Prego.
Luigi Onori.
Certamente.
Per cercare di aprire questo discorso. Sì.
Io farei due considerazioni.
Prego.
Intanto una che riporta un esempio dei tempi di guerra, Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 il Dipartimento della Guerra americano vara un progetto di sostegno alle truppe che poi verrà chiamato quello dei Victory Disc, cioè dischi della vittoria. Sul fronte europeo e sul fronte del Pacifico si mandavano registrazioni della musica che i giovani americani al fronte amavano, sostenendo loro ma anche diventando una sorta di colonna sonora della liberazione mondiale nella lotta contro il nazifascismo, che fu molto potente. Si pensi che di questi V-Disc, dischi della vittoria, il simbolo veniva ripreso dal gesto di Winston Churchill, furono stampati 8 milioni di copie dal 1943 al 1949. In una fase successiva il Dipartimento di Stato americano ha usato il jazz come ambasciatore, come si accennava in apertura di programma, per delle spedizioni di musicisti di grande talento e noti oltremodo anche nei paesi oltre cortina, quindi spesso in Unione Sovietica, fermo restando che alcuni paesi oltre cortina hanno una grande tradizione jazzistica, come per esempio la Polonia. Mm-hmm. E quindi Benny Goodman, Duke Ellington ed altri, Louis Armstrong si rifiutò perché protestò contro il governo americano che era razzista in patria e portatore di libertà all'estero, quindi dopo un ennesimo episodio di repressione della lotta per i diritti civili negli anni 50, lui disse: io non vado a Mosca a rappresentare un paese che in fondo non è liberale. Armstrong era molto più radicale di quanto l'immaginario comune ritiene o ha ritenuto a lungo.
Certo.
E al suo posto andò Benny Goodman, comunque accolto in maniera entusiastica, perché comunque il jazz rappresentava una bandiera di libertà, e attraverso la l'etere, come siamo qui adesso sulla rete della Svizzera italiana, attraverso The Voice of America, Willis Conover, un famoso DJ americano, mandava i programmi di jazz a oltre cortina e si sentivano di nascosto, ma erano, diciamo, pane e nutrimento sonoro per molti appassionati, certo, dell'est europeo.
E qual era poi l'esito di questi, appunto, di questi viaggi e di questi scambi culturali? Cioè, che cosa generavano?
Ma in realtà la storia del jazz nell'est europeo è una storia tutta quanta da studiare, anche in Unione Sovietica. All'inizio della rivoluzione bolscevica addirittura vennero mandati musicisti e esperti intellettuali negli Stati Uniti a studiare il fenomeno, a prendere spartiti, a comprare dischi. Poi la musica jazz ha vissuto sempre un'alternanza di repressione oppure no, tolleranza oppure nazionalizzazione, fino a punti altissimi quando ci fu la liberazione di cui abbiamo celebrato adesso l'ottantesimo grande piazza di Mosca. Si suonarono gli arrangiamenti swing delle orchestre americane, quindi massima sinergia tra russi, tra sovietici anzi e americani. Ma qualche anno dopo Stalin varò un decreto in cui bisognava riconsegnare i sassofoni come se fossero dei mitragliatori, e le parti di sassofono vennero sostituite con parti di violoncello.
Rido, Luigi.
No, fa ridere, perché effettivamente è
grottesco,
così.
Sì.
Il periodo della glasnost è stato un periodo in cui il jazz d'avanguardia sovietico ha agglutinato attorno ai suoi concerti, molto spesso clandestini, l'opposizione liberale, intellettuale, democratica di quei paesi. E quindi è stato un momento in cui, ripeto, la musica jazz o di derivazione jazzistica ha avuto una funzione di detonatore. In altri casi veniva usata addirittura in maniera, diciamo così, conformista. Il bebop in Unione Sovietica venne sponsorizzato in funzione anti-rock, perché il rock veniva considerato più eversivo, più trasgressivo, più destabilizzante rispetto agli equilibri piuttosto incerti della gioventù sovietica. Però c'è una funzione libertaria in tutto questo, e anche una funzione di pace, se vogliamo arrivare a ciò.
Certo, io vorrei coinvolgere Alceste Eroldi, che dovrebbe
certo
essere... Ci sei, Alceste? Sei con noi?
Sì, eccoci qua.
Purtroppo era caduta la linea.
Lo so, improvvisamente, ho iniziato a parlare poi.
Sì, esatto.
Ma comunque Luigi è andato benissimo, come sempre, insomma, un caro amico, quindi...
Certo.
Ciao Alceste.
Alceste, la situazione contemporanea, noi vediamo chiaramente, perché il jazz è una musica comunque che porta con sé un livello culturale intrinseco, è una musica che da sempre cerca contaminazione, una musica che è sempre stata apertura al diverso da sé, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell'incontro. È vero che però il jazz è una cosa viva, e quindi vive in una società densa di contraddizioni, densa di bias, anche, cioè in contraddizioni proprio anche comportamentali. Ti faccio un esempio clamoroso: quando l'Art Ensemble of Chicago, quindi un gruppo importante, pochi anni fa, mi pare nel 2019, dal Vilnius al Jazz Festival dove dovevano suonare, quindi paradossalmente proprio in un'ex repubblica sovietica, la Lituania, decretarono di non voler andare al festival Akbang Sanat a Istanbul, in Turchia, come protesta verso il regime di Erdogan, cosa di per sé legittima, se non che Akbang Sanat è un centro culturale molto importante nel cuore di Istanbul, che ferocemente contestato dal regime e anche da un certo punto di vista boicottato dal regime, per cui si rischiano anche cortocircuiti di questo genere. Oppure io noto specialmente nel jazz americano, non in modo generalizzato, ma una certa, lo noto anche nel mondo del pop per la verità, però noto una certa, non dico indifferenza, ma una certa nonchalance rispetto a problemi invece che si stanno riaffacciando nelle nostre vite quotidiane in modo abbastanza pesante. Cioè, in mente la scena Trump-Zelensky nello studio Ovale, è stata una cosa agghiacciante che ci ha riportato indietro di 50 anni. Comunque la si pensi sulla questione, che evidentemente è più complicata, ma il mondo di oggi vive molto di immagini, di flash, di video di 15 secondi con cui milioni di persone si fanno un'idea di una cosa, e quello è stato un impatto devastante. Come vedi, chiaro, una domanda da un miliardo di dollari, però così a impressione, non scientificamente, che impressione hai di questa dinamica attuale nel mondo del jazz?
Dunque, allora, come dal punto di vista innanzitutto storico, mi riaggancio a quello che ha detto già Luigi, per precisare alcune cose, soprattutto per quanto riguarda il jazz durante il periodo dello stalinismo, visto che tu facevi riferimento comunque all'area ex sovietica con Vilnius, eccetera. C'è un libro che io, la cui lettura io consiglio veramente tanto a tutti, perché è un bel libro, scritto molto bene, un libro piccolo, non molto grande, ma molto significativo, che parla della vita di Eddie Rosner. Il titolo è Il jazzista del Gulag, la straordinaria vita di Eddie Rosner tra Hitler e Stalin, della collega, una ricercatrice universitaria, Natalia Sazonova, italiana, ma ovviamente con radici ex sovietiche, russe, e ci descrive proprio come durante il periodo dello stalinismo ci sia stata una visione duplice del jazz da parte di Joseph Stalin, tant'è che Stalin, proprio per ascoltare questo musicista che faceva questo numero particolare e che era stato anche al fianco di Louis Armstrong, del numero delle due trombe, suonava queste due trombe insieme, si è trovato poi praticamente a passare dalla Germania nazista. Lui, tra l'altro, il suo nome di battesimo era Adolf, ed era un ebreo tedesco, quindi pensate un attimo quale poteva essere stata la persecuzione che lui ha potuto subire, però è passato da lì alla Polonia, dalla Polonia poi invasa ovviamente dalla Germania nazista, come tutti sappiamo, è scappato poi nell'Unione Sovietica e lì si è trovato prima a essere inneggiato e tra l'altro anche a soci ad esibirsi lui e la sua orchestra da solo per Joseph Stalin, e poi dover finire nei gulag. Quindi è scappato dai campi di concentramento della Germania nazista per poi finire nei gulag invece di Stalin. Questo perché? Perché comunque il jazz è stato visto sempre come una musica filoamericana, e anche oggi continua ad avere questo purtroppo, e dico purtroppo perché non è più così, sicuramente in passato lo era anche per la Germania nazista, anche per tutto quello che è successo anche nei campi di concentramento dei deportati di Terezin, per esempio, che avevano creato una jazz band, i Kill Dealers, con Eric Weigel, che è tutto quello che è successo anche nell'Italia fascista. Non dimentichiamoci che Romano Mussolini, che è stato un valente pianista, era il figlio del duce del fascismo, tanto per capirci, insomma, e a Vittorio Mussolini è stato dedicato il primo libro di storia del jazz italiano, proprio perché era un grande cultore del jazz. E non dimentichiamoci anche che a casa del duce, quando e dopo fortunatamente è finito il fascismo, almeno quantomeno in Italia, non in tutta Europa, perché ancora c'è il franchismo in Spagna, è stata trovata un'intera collezione di dischi di Duke Ellington, che non erano di Vittorio, ma erano del Duce. Quindi evidentemente il jazz non si è mai occupato, quello che voglio dire anche oggi, non si è mai occupato completamente di una fazione politica, di un certo tipo di spirito. Il jazz è libertà. E che se ne voglia dire? Durante il periodo del fascismo, i gerarchi fascisti serviva per ballare, era lo swing anche per la gioventù hitleriana. Loro lo mettevano al bando mentre c'era la Swing Jugend, che invece, tra l'altro, c'è anche quel bellissimo film Sing 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 che lo mette in rilievo. Però ecco, il jazz non si è mai occupato. Oggi sicuramente abbiamo alcuni grandi rappresentanti dal punto di vista della bellezza di questa musica, della bellezza e del significato di pace, di libertà e di tranquillità che vuole essere infusa. Parlando del conflitto, dei conflitti anche che viviamo costantemente, purtroppo, penso per esempio al musicista libanese Rabi Abu Khalil, che mette insieme la musica araba con il jazz. Ecco, probabilmente proprio queste commistioni, chiamiamole così, le unioni tra il jazz e la musica perfetta per unirsi con altre musiche, e questo già è un simbolo forte di pace.
His parents and his wife, his home, his life, in the land of the free. Evidently, 5/5 an innocent man, but the court only saw 3. Spent 11,000 days locked away in the land of the free. How can we call our home the land of the free? We've unbound the praying hands of each innocent woman and man in these lands of hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. You are.
Stiamo ascoltando Esperanza Spalding, il brano che avete che state ascoltando si chiama Black Gold, l'introduzione a questa Land of Free, un testo che affonda prepotentemente un desiderio di una libertà sociale, libertà quello che espressiva, una libertà a 360 gradi, quella a cui accennava poco fa Alceste Airoldi nel suo intervento. Allora io prendo la palla al balzo, insomma, che Alceste definisca il jazz come una musica che proprio di per sé, per la sua costituzione, si fa portatrice di costruzioni di ponti e quindi di possibilità di pace. Io sono appena rientrato da Brema, dove si è svolta la convention Jazz Ahead, che raggruppa un po' per una volta all'anno tutta la, tra virgolette, industria del jazz mondiale. C'era la delegazione ucraina, anche lì in realtà è molto viva, e mi viene in mente, ne parlavo l'altro giorno proprio con Luigi Onori al telefono, Paolo Freso è appena stato a Kiev.
Sì, e uno, sì.
Ecco, allora, queste iniziative, quindi, al di là del fatto che proprio intrinsecamente come costituzionalmente, diciamo così, il jazz fa parte, è una cosa che un'arte che costruisce ponti piuttosto che distruggerli. Iniziative di questo genere, proprio esplicite, fanno parte quindi di personalità votate particolarmente a queste, o c'è una corrente di pensiero? Cosa ne pensi?
Io penso che ci sia, adesso parlo diciamo un po' a livello internazionale, un po' a livello nazionale. Intanto volevo sottolineare che il 25 è stato il 14° International Jazz Day, che è una giornata importante istituita nel 2011 per gli uffici di Herbie Hancock, ma è stata, diciamo, praticamente è una costola di una organizzazione importante e globale come l'UNESCO.
Certo.
E nelle motivazioni si parla, si dice che dalle sue radici nella schiavitù il jazz ha levato una voce appassionata contro tutte le forme di oppressione, e che il jazz è uno strumento di dialogo interculturale, simbolo di libertà, volta alla comprensione e alla tolleranza reciproche. Quindi questo mi sembra importante, perché 190 paesi hanno celebrato l'International Jazz Day, anche l'Ucraina che citavi, c'è stato un piccolo festival a Odessa, luogo che sappiamo quotidianamente vessato da bombardamenti e da aggressioni militari. Due settimane fa, a prescindere dall'International Jazz Day, ma con un progetto legato ai centri di produzione italiana, Paolo Fresu è andato a Kiev con altri musicisti italiani, tra cui Rino Cirinnà, e ha suonato lì, ha raccontato questa esperienza. Naturalmente è un gesto che non è personale, secondo me, è indice di una sensibilità civile, in cui si fa il passo, diciamo, in più, un passo in più che dice, certo, che insomma io voglio esserci perché ritengo che sia importante essere lì in quel luogo. Anni fa Enrico Rava dedicò un suo brano alla lotta delle donne iraniane, in particolare a Mahsa Amini, e nel 2023 il Bologna Jazz Festival ha affidato a quattro illustratrici iraniane la grafica di questo festival, proprio per esprimere la sua solidarietà. Quindi, certo, stanno aumentando, secondo me, questi gesti espliciti, e ricordiamoci che però rimontano anche a lontano. Nel 74 Enrico Intra fece un album bellissimo che si chiamava To the Victims of Vietnam,
sì,
un album ispirato un po' a Penderecki e al suo Trenodia per le vittime di Hiroshima, e siamo nel 1974, agli inizi degli anni 90 Charlie Haden con le Liberation Orchestra contro una politica americana aggressiva, c'erano le prime guerre del Golfo, fece un album che si chiamava Not in Our Name,
certo,
che insomma oggi mi sembrerebbe molto di attualità, perché c'è una parte degli Stati Uniti che non si riconosce in Trump, nelle sue politiche, nelle sue aggressioni, nella sua idea anche, diciamo, di vita civile internazionale, che è sicuramente radicalmente opposta a quello che esprime il jazz, non solo intrinsecamente, ma secondo me anche estrinsecamente.
Certo.
I musicisti italiani di jazz, riuniti in MIDI un anno fa, a giugno, hanno provato a fare una compilation su Bandcamp che si chiamava MIDI Sounds for Gaza. Onestamente non ha avuto molto successo, però il tentativo già mi sembra importante, cioè mettere insieme le proprie musiche e farne una compilation da vendere per raccogliere fondi e mandarli a Gaza. Sono gesti concreti, quindi sono gesti che vanno al di là, diciamo, delle dichiarazioni di principio, diventano cose materiali, materiche, che esprimono forse una maggiore coscienza in un momento che, come voi avete giustamente sottolineato da studio, sta diventando altamente drammatico, e quindi c'è bisogno che anche l'arte si schieri in maniera inequivocabile a favore della pace, a favore della convivenza, a favore di uno sviluppo che sia solidale, che sia soprattutto pacifico. Un'ultimissima notazione: la cerimonia dell'International Jazz Day, quella centrale, oggi si è svolta in realtà il 25 aprile a Abu Dhabi. L'ultima cosa che è stata cantata è una versione di Imagine, che sappiamo è un inno alla pace, ormai diventato bandiera e vessillo dalle scuole dell'obbligo fino a occasioni più ampie e più internazionali.
Certo, riflettendo su questi argomenti e sentendovi parlare, mi viene in mente di farvi questa domanda, cioè andare al negativo di quello che abbiamo finora detto, di come il jazz sia espressione di libertà e si ponga spesso appunto degli obiettivi di raccontare delle necessità di pace, di incontro. Sappiamo anche come il jazz sia stato anche estremamente criticato, condannato nel periodo fascista, anche lì ci siamo arrivati. Mi verrebbe da chiedervi, c'è invece un approccio contrario, cioè il jazz è mai stato in passato e oggi che cosa accade? Utilizzato invece per portare una propaganda assolutamente di parte, quindi non un messaggio di pace, ma un messaggio, come dire, legato alla politica di una parte in particolare. Cosa ne pensi, Alceste?
Dunque, anche questa è una bellissima domanda, Barbara, e francamente è una domanda alla quale è difficile rispondere perché, per il semplice fatto che in generale la musica è sempre stata utilizzata, quindi non solo il jazz, quindi io estenderei anche tutte queste caratteristiche come quelle che ha ben sottolineato Luigi, e Luigi è andato ancora di più e ben giustamente ad ampliare, parlando proprio in generale di arte che deve prendere posizione anche di fronte a determinate situazioni, è qualcosa che è accaduto sempre, cioè la musica è stata anche utilizzata sempre come una sorta di elemento tale da fare propaganda,
ecco. Sì, certo.
Così come è stato anche per il jazz. E lo è successo, ed è successo tutto questo, per esempio, durante proprio il periodo del nazismo, quando addirittura alcuni brani come I Double Dare You di Louis Armstrong venivano tradotti sempre in inglese, ma parafrasati, ecco, utilizziamo anche cambiate proprio il contenuto da Charlie and His Orchestra e registrati per fare propaganda e parlare male di tutto quello che arrivava da oltreoceano e cercare anche di disincentivare, come dire, di demotivare, ecco, anche gli stessi soldati americani che ascoltavano questa versione cambiata, ovviamente, di Double Dare You di Louis Armstrong, in una versione invece che inneggiava ovviamente al nazismo e che demoliva tutte le funzioni e gli aspetti, diciamo, peculiari invece degli Stati Uniti d'America, quindi tutti gli ideali di libertà degli Stati Uniti d'America. Oggi la situazione è sicuramente tale da vedere in campo comunque degli schieramenti, sono degli schieramenti che sono dal punto di vista anche della musica, degli schieramenti totalmente differenti, perché vi è chi è a favore di un certo tipo di politica, parlo di politica indipendentemente dal paese,
sì,
e chi invece è contro questa politica e vorrebbe combattere questa politica. E la musica è sempre stato, e jazz lo è, quindi come musica anch'egli, ha fatto e continua a fare quello che è possibile fare, un veicolo, nel vero senso della parola, un volano anche di diffusione di determinati concetti, determinate espressioni, tant'è che molto spesso lo stesso concetto di jazz è stato avvicinato, è avvicinato a cosa? A quelle che sono le lotte degli afroamericani, quindi di per sé è uno spirito di ribellione da questo punto di vista.
Io vorrei solo una battuta finale, 30 secondi a testa, perché incombe giustamente il momento di Claudio Farinone con il maestro Fasolis. 30 secondi per chiedervi, una nuova generazione di jazzisti sta uscendo rapidamente, si sta imponendo, insomma ci vuole tempo perché un jazzista maturi la propria personalità, 35-40 anni definiscono un giovane jazzista. Questa generazione non ha vissuto la guerra, non ha vissuto probabilmente neanche la guerra fredda, non ha vissuto Chernobyl, non ha vissuto le invasioni, insomma, come si approcciano secondo voi dal punto di vista proprio musicale, artistico, compositivo, di proposizioni di sé, in una realtà così, così nuova per loro? Avete così proprio una impressione vostra a 30 secondi a testa, Luigi?
Ma guarda, io ho recentemente assistito a una cerimonia di premiazione di un premio che è nato in Colorado, addirittura è arrivato anche in Italia e si è svolta a Roma alla Casa del Jazz. Tra i premiati c'è un giovane musicista, un compositore, contrabbassista che si chiama Jacopo Ferrazza, che ha presentato un album che si chiama Prometeo. Ecco, loro non hanno vissuto quella serie di tragedie che tu indicavi, però hanno ben chiaro che siamo in una fase di crisi dell'uomo, dovuta allo sviluppo tecnologico, dovuto alla crisi climatica, dovuto agli squilibri, e mi sembrano molto coscienti, molto responsabili che la musica possa giocare dalla parte positiva, dalla parte risolutiva, dalla parte creativa dell'umanità contro queste che sono delle avversità e delle preoccupazioni molto forti che toccano le generazioni giovani che non sono affatto né spensierate né incoscienti rispetto a quanto sta accadendo.
Certo,
e questo lo vedi in tantissimi giovani jazzisti e jazziste.
Perfetto.
Che sono in grande aumento e sempre di grandissima qualità. Tra i premiati c'era una batterista bravissima che si chiama Francesca Remigi.
Alceste, un'ultima battuta su questo?
Sono completamente d'accordo con Luigi per quello che ha detto e anche per i nomi che ha fatto. C'è una generazione di jazzisti a livello proprio internazionale e io un occhio ancora più attento lo darei non solo agli Stati Uniti d'America, ma alla Gran Bretagna e al resto dell'Europa.
Grazie a Luigi Onori per essere stato con
grazie
noi per la prima volta oggi.
Un piacere.
È stato un piacere davvero, grazie anche naturalmente ad Alceste e Iroldi, vi ritroveremo presto, spero.
Grazie a voi.
Grazie Barbara Tartari,
grazie
a presto.
A te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.